Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Sono le 8:11, amici ascoltatori, ben trovati, buongiorno, questa è Radio Vaticana con voi, oggi è mercoledì. Saluto Stefania Ferretti.
Buongiorno.
Buongiorno, la voce che ci accompagna in questa mattina e in tante altre mattine, ma naturalmente anche Alberto Giovannetti per quanto riguarda la parte tecnica e Damiano Caprio in regia. Io sono Luca Collodi, come voi sapete, l'ho già detto, il mercoledì abbiamo udienza del Papa, quindi Stefania, oggi una Radio Vaticana con voi.
Sì, ridotta sino alle ore 9 circa, fino all'appuntamento con le notizie del giornale radio.
Quindi l'appuntamento alle circa 9 con l'udienza, in collegamento con Piazza San Pietro questa mattina, che già vediamo nelle immagini di servizio che ci arrivano. Abbiamo poi alle 12 l'Angelus da Loreto e poi la messa delle 19. Questi sono gli appuntamenti che scandiscono la parte religiosa di Radio Vaticana. Ma direi, come ogni mattina, di
iniziare
oltre
con la
al
musica?
Caffè che abbiamo
musica.
Già preso, di partire con buona musica.
Sì, una musica, qualcosa che così ci dia un po' di slancio per iniziare la giornata. È un vecchio, vecchissimo successo dei Beatles, forse il primo grande successo. She Loves You. She loves you, yeah. Beatles con She Loves You, la musica anche per darvi la carica. Ieri qualcuno ci scriveva, tutti in pista, insomma forse serve la mattina, no? Un po' di energia in più per iniziare la giornata. Ricordiamo, Luca, anche il nostro numero telefonico dove potete mandare i vostri WhatsApp, anche WhatsApp audio, 335-124-3722.
Che suona anche come 335 12 43 722.
Perché ognuno lo dice a modo suo.
E noi lo diciamo in due modi, così i nostri ascoltatori lo ricordano bene. Allora, iniziamo con andare a vedere quello che scrivono i siti internazionali.
Sì,
stamattina
partiamo,
andiamo
sì.
Un po', diciamo, in disordine sparso,
sì,
ma sempre con un certo ordine.
Naturalmente.
Siti internazionali.
Allora, siti internazionali, partiamo dalla BBC, naturalmente in prima notizia il terremoto che c'è stato a Taiwan. Si stanno svolgendo le operazioni di salvataggio a Taiwan dopo che un forte terremoto ha colpito proprio questa mattina al largo della costa orientale, uccidendo pare 4 persone. Queste sono le prime notizie. Il sisma di magnitudo 7,4, quindi veramente un sisma di grandissima entità, ha causato il crollo di diversi edifici nella città più vicina all'epicentro, che sarebbe Hualien. La scossa più forte che ha colpito l'isola negli ultimi 25 anni è stata avvertita anche nelle zone all'interno di Taiwan, scosse da enormi frane. La cosa che più stupisce tutti quanti noi è che questo, almeno al momento, sono solo, si fa per dire, 4 le vittime di un terremoto di magnitudo così alta. E mentre la CNN dagli Stati Uniti d'America mette in prima pagina, proprio come prima notizia, l'incontro telefonico, il colloquio telefonico di Joe Biden con il presidente cinese Xi Jinping, prima conversazione tra i due leader dallo storico incontro di persona avvenuto lo scorso novembre. E ancora vado avanti, Luca, la cruala attacco. Si parla dell'attacco alle ONG nella striscia di Gaza. L'attacco ha suscitato un'ondata di reazioni da parte di paesi e organizzazioni che chiedono spiegazioni a Israele, a cominciare dagli Stati Uniti, principale alleato di Israele, che si dichiarano profondamente turbati dall'attacco, esortano Tel Aviv ad indagare tempestivamente. Del resto la spiegazione che ha dato Netanyahu ha lasciato tutti molto perplessi, perché ha detto: questo accade in guerra. Ha detto, quindi sono cose che possono accadere, promette però di fare tutto ciò che di fare di tutto perché ciò non accada più.
Grazie. Brevemente la cronaca locale dai giornali, dal Corriere della Sera, la cronaca di Roma. Ecco come cambieranno i fori imperiali: pedonalizzazione, piste ciclabili e più verde, ma i tempi saranno lunghi. L'intervento terminerà solo, pensa Stefania, nel 2033. La cronaca di Roma del Messaggero: auto e moto, 1000 carcasse in città, centinaia di chiamate per i mezzi abbandonati nelle strade di Roma, i vigili accelerano sugli interventi. Andiamo sul Tempo di Roma, che ci riporta ai nuovi fori imperiali, svelato il progetto vincitore. Il cantiere partirà a settembre, i lavori in pieno giubileo. La Repubblica, la cronaca di Roma, anche questa è la notizia, come vedete, per Roma, ma è una notizia, Stefania, che ha un valore internazionale, perché i fori imperiali rappresentano un momento veramente internazionale di una città come Roma. Fori imperiali, passeggiata storica, larghi marciapiedi, aree di sosta e punti verdi. Così il progetto selezionato rivede la strada, pronto entro il 2027. Ecco, è interessante, Stefania, vedere che la Repubblica ci dice che tutto questo sarà pronto entro il 2027, mentre il Corriere della Sera, in cronaca di Roma,
c'è da 6 anni in più,
ci dice che 2003. L'intervento terminerà nel 2033. E questo è il bello della stampa e dei giornalisti, che hanno informazioni evidentemente diverse a questo riguardo. Ma se sei d'accordo, lanciamo
il santo del giorno.
Oggi, 3 aprile, la Chiesa ricorda San Sisto I Papa. Sesto Papa dopo Pietro, Sisto vive a Roma in un'epoca di semitolleranza nei confronti dei cristiani, ai tempi dell'imperatore Traiano prima e di Adriano poi. Alla sua morte, dopo 10 anni di pontificato, viene seppellito in Vaticano, vicino a San Pietro. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda San Giovanni, vescovo di Napoli, e San Riccardo, vescovo di Chichester, in Inghilterra.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Amici ascoltatori, ben trovati, chi ci ascolta via radio, buongiorno, ma anche chi ci guarda in radiovisione attraverso il canale Facebook di Radio Vaticana. Buongiorno a tutti quanti, io sono Luca Collodi, accanto a me Stefania Ferretti è l'ospite di oggi, un po' una sorpresa, perché Stefania Ferretti, giornalista, ma è la voce, molti, tantissimi di noi la ricorderanno, per le informazioni sul traffico nella RAI, negli organi di informazione della RAI. Stefania, ho detto bene? Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti voi. Per tantissimi anni ho raccontato la situazione del traffico a Roma, ma non solo, in tutto il nostro paese, in tutta l'Italia. L'ho raccontato alla radio.
È quella che si definisce l'informazione di servizio.
Esatto.
Perché è importante raccontare il traffico via radio o via televisione?
Sì, anche via televisione effettivamente ho fatto anche questo. Perché è importante? Perché è un invito prima di tutto alla sicurezza. L'invito, pubblica utilità serve per questo, no? Per evitare quello che accade purtroppo su tutte le strade, far conoscere la situazione, conoscerla è sempre un modo, no? Per affrontare meglio il viaggio. Quello che caratterizza la pubblica utilità e oltre all'informazione anche l'invito ad essere più sicuri, a teorizzare con consigli, con continui appelli alla responsabilità, perché guidare una macchina è come avere in mano una pistola, un'arma, e bisogna quindi usarla con molta cautela.
E questo è verissimo. Stefania Ferretti, tu per tanti anni hai fatto questo lavoro di informare sulle condizioni delle strade e delle autostrade.
Esatto.
Ecco, che riscontro dagli ascoltatori c'è quando si danno notizie sul traffico?
Un grande riscontro, perché siamo tutti bene o male automobilisti, o se non lo siamo, siamo dei pedoni e comunque utilizziamo tutti la strada, sia le strade quelle comunali, statali, le autostrade, quindi è un'esperienza che ci accomuna tutti, quindi è un'esperienza che tocca un po' tutte le persone, e quindi riscontro c'è, sia richieste di informazioni soprattutto, anche richieste di come comportarsi meglio sulla strada, anche spesso polemiche nei confronti degli altri automobilisti, cioè chi utilizza male il proprio mezzo, ci sono le critiche e comunque da queste naturalmente si può come dire imparare, no? Come una delle critiche più frequenti che fanno gli automobilisti in autostrada sono quegli automobilisti, li abbiamo incontrati tutti, che occupano il centro della corsia andando piano e non permettendo, no, a nessuno né di... E questo è un comportamento sbagliato.
Quello che stai dicendo ancora oggi lo sentiamo spesso, e voi stessi, tu stessa lo hai ripetuto spesso nelle trasmissioni di informazione sul traffico, di come andare in autostrada, molti appunto occupano la corsia centrale e sì, mandando lenti dovrebbero occupare invece la corsia di destra.
Sì, come se fosse una diminuzione, no? Occupare la corsia di destra. Non bisogna dare prove muscolari quando si guida, bisogna andare nel modo migliore possibile, tenendo presente il proprio mezzo, perché non tutti i mezzi sono uguali e non tutte le persone guidano allo stesso modo, ovviamente. Quindi tenendo presente che le regole sono uguali per tutti, ovviamente, però consci di quello che abbiamo, di come siamo, di che automobilisti siamo e di che mezzo possediamo, dobbiamo utilizzare la strada, che è di tutti. La strada è di tutti, è una prova di convivenza, no? La strada anche, e bisogna comportarsi in maniera civile.
Che tipo di redazione è la redazione che si occupa di dare la pubblica informazione sul traffico?
Beh, una redazione sostanzialmente di giornalisti che hanno molto a cuore.
Ecco, questo è importante.
Eh sì. Sono giornalisti, perché di informazioni diamo, e che hanno molto a cuore la cosiddetta pubblica utilità, il servizio, cioè dare un'informazione che serva a qualcosa, che sia utile, che magari riesca qualche volta evitare un incidente, evitare di restare fermi nelle code, cioè, che ci sembra una buona, un buon risultato, insomma, quando si arriva a questo.
Benigni in Giorni Stecchino diceva: sul problema in Italia c'è molto traffico. I minimi di Benigni, dice Paola, che è diventato un po' un classico quando siamo nella strada. Dobbiamo dire che il traffico in Italia è tanto, spesso disordinato, ne abbiamo parlato. Ma ti volevo chiedere, Stefania Ferretti, c'è stato un momento critico, cioè nella tua carriera per la pubblica utilità? Non so, penso a un terremoto, penso...
Cioè, naturalmente, sì.
Terremoto dell'Abruzzo,
sì,
per esempio,
certo.
Voi eravate in servizio.
Certo.
Ecco, in quei casi la pubblica utilità diventa fondamentale.
Assolutamente sì, perché non solo raccontare quello che accade, lo raccontano un po' tutti, però come poi l'infrastruttura reagisce ad eventi particolari...
Le criticità.
Le criticità che ci sono, l'impossibilità di raggiungere dei luoghi, oppure... conoscere quali sono le strade percorribili, quelle che non sono percorribili, quelle dove non è il caso ovviamente di andare.
E lì la radio diventa fondamentale.
Diventa perché fondamentale perché viaggia, perché è un'informazione capillare ed è un'informazione, come dire, istantanea, no? Ti segue, mentre l'informazione televisiva ha un altro compito, che è quello di informare prima. Perché non auguriamo a nessuno di guidare con una televisione accesa, ovviamente, no? Anche se questo ormai...
Non sarebbe possibile.
Non sarebbe possibile, insomma, ci sono...
Anche se
col computer, sì.
Col computer qualcuno vede anche la TV.
Però quello è un'informazione che tu hai prima di metterti in viaggio, sai dove devi andare, cosa succede, cosa evitare, anche relativamente anche alla situazione meteo, che sono molto legate le informazioni meteo e traffico.
Altro, abbiamo ricordato il terremoto dell'Aquila, altro momento critico, agosto, l'estate,
le partenze,
l'esodo, il famoso esodo
famoso
estivo.
Esodo, le partenze, il controesodo, esodo e controesodo. Sì, le famose... diciamo, ormai è diventato un luogo comune, no? La partenza intelligente, però esistono le partenze intelligenti in qualche modo, e quindi il nostro compito è anche quello di insistere un po' a cercare di far cambiare le abitudini alle persone, no? E agli automobilisti, per evitare di stare tutti insieme allo stesso momento sulla strada, e questo creando molti problemi, oltre al fastidio di stare ore.
Il famoso casello d'inizio dell'autostrada,
sì,
del Sole da Milano.
Da Milano a Napoli, diciamo, la prima famosa, il famoso casello dove si formano code lunghissime, sia alla partenza che al rientro.
Questa
per
era
evitare.
La classica frase che d'estate parte subito per quanto riguarda il traffico. C'è Filomena che dice: sul traffico ancora c'è da fare molto, troppi incidenti, troppi morti, troppi omicidi stradali.
Esatto. Ci siamo battuti per la legge sull'omicidio stradale, proprio in primo piano. Io a quell'epoca lavoravo per Isoradio e abbiamo fatto una campagna raccogliendo testimonianze dolorosissime di tantissime persone che avevano perso i loro cari, i figli, i mariti, le mogli, proprio sulla strada, in incidenti che spessissimo si possono evitare. Voi sapete, no, che la maggior causa di un incidente, degli incidenti, è la disattenzione. È il fattore umano, il primo, quindi è una qualcosa che tutti noi possiamo in qualche modo cercare di evitare.
Grazie,
quindi, Stefania, questo è importante.
Cosa vogliamo consigliare a chi magari sta ascoltando la Radio Vaticana in questo momento in macchina?
In macchina, di essere molto attenti, di non distrarsi. La prima causa di distrazione ovviamente ormai sono i cellulari, e peggio della telefonata sono i messaggi, perché ci distraggono. Anche solo un secondo di distrazione dal volante, dalla guida, può essere fatale. Quindi, insomma, non distraetevi. Ascoltate.
Grazie.
La radio, che vi occupa, non vi occupa altri, se non le orecchie, insomma, vi occupa.
Grazie a Stefania Ferretti, la voce della pubblica informazione, le notizie sul traffico. Oggi abbiamo voluto approfondire, amici ascoltatori, questo tema sia in radio che in radiovisione sulla pagina Facebook di Radio Vaticana. Grazie e buona giornata.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde. Sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sta già meglio. La mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria, baby scappa via dal tempo, sempre stessa storia, danzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale, per tracciare un confine, con linee immaginarie bombardate un ospedale, per un pezzo di terra o per un pezzo di pane. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere.
Buongiorno dalla Spagna, sono Teodoro, ti auguro una buona Pasqua, che la pace del Signor risorto arrivi a tutti, specialmente a quei paesi dove la guerra e il conflitto è più persistente. Buona giornata e grazie per il programma. Ciao.
E allora ringraziamo il nostro ascoltatore che dalla Spagna ci chiama e ci manda questo messaggio. Ricordiamolo, il numero 335-1243-722, o se lo volete dire in un altro modo
3512-43-722.
È sempre lo stesso e naturalmente potete mandare i vostri messaggi. Intanto ringraziamo e salutiamo in studio con noi Beatrice Guerrera per presentare l'inserto religio.
Buongiorno
Romano, benvenuta.
Grazie. Però vi fermo un attimo perché abbiamo lo stacco e poi andiamo con Beatrice. Ecco, scusate, mi sono intrufolato nella vostra presentazione. Beatrice, religio, l'inserto del mercoledì dell'Osservatore Romano.
Esatto, come ogni mercoledì siamo qui a raccontare le chiese nel mondo e quindi è proprio in questo tempo di Pasqua che si è appena aperto domenica con il giorno di Pasqua, vogliamo raccontare Cristo risorto, che è speranza dei più deboli, dei più fragili, vulnerabili in tutto il mondo, e la Chiesa è accanto a loro. E abbiamo in particolare oggi nell'inserto tre storie con cui vogliamo mettere luce appunto sulle persone più dimenticate. Cominciamo innanzitutto dai migranti, perché mentre noi continuiamo appunto nelle nostre calde case qui in Italia, in Europa o in tanti insomma altri paesi più benestanti, ci sono persone che tentano, rischiano la vita per attraversare i confini, le barriere, e molto spesso costretti perché appunto non riescono a sopravvivere riuscire a continuare ad andare avanti nei loro paesi. Abbiamo quindi parlato del Messico, infatti il nostro Giordano Contu ci ha raccontato di come la Chiesa si prende cura dei migranti che arrivano, continuano ad arrivare, non si è mai smesso, cioè non si è mai, ecco, appunto, fermato questo flusso di persone. A volte noi lo chiamiamo flusso, ecco, flusso che cosa significa? Ci sono persone che continuano a purtroppo morire, rischiare la vita, perché non hanno altra scelta, molte volte. E quindi abbiamo in particolare parlato con il vescovo di Ciudad Juarez, che ha raccontato appunto come è stata vissuta questa Pasqua dai migranti, perché anche molti di loro pregano, anzi in questo tempo di difficoltà che è quello appunto del viaggio che intraprendono, sono ancora di più portati a rivolgersi al Signore, perché nella disperazione come unica anche strada. E il vescovo ci ha parlato proprio del fatto che il cammino del migrante è connesso a questo, diciamo, alla Pasqua stessa, perché è un cammino veramente di morte, a volte morte fisica, sofferenza, dolore, violenza, che poi diciamo cerca una risurrezione, cerca davvero un intervento che può essere solo quello di Dio, e che poi speriamo anche delle istituzioni, ovviamente, che intervengono nei casi in cui le persone cercano asilo e cercano una vita migliore, tante famiglie, tanti bambini. Abbiamo infatti anche tante foto con il giornale, una foto, ne abbiamo ricevute diverse, abbiamo dovuto scegliere ovviamente, in cui ci sono dei bambini che celebrano la Pasqua, perché con il cammino si cerca di far vivere una vita anche tra virgolette normale, anche per loro è festa, anche per loro bisogna celebrare la Pasqua. E quindi ecco, abbiamo voluto raccontare questa storia, appunto i migranti che arrivano in Messico in questo momento, tra l'altro sono aumentati del 45% nel mese di febbraio rispetto al mese di gennaio. Stiamo parlando ovviamente di dati di un mese prima, ma ecco, penso che durante la Pasqua non ci sia stata inversione di tendenza, se non aumento, perché più aumenta appunto il caldo, i mesi appunto più caldi. E poi parliamo appunto di migranti che vengono dal Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haiti e anche ovviamente dal Venezuela e dalla Colombia, che cercano asilo. Però abbiamo voluto parlare anche dei rifugiati in Italia. Infatti abbiamo appunto parlato con alcuni rifugiati ucraini che si trovano nel monastero Studita Ucraino di Castel Gandolfo. È stato proprio il vescovo di Albano che nel Martedì Santo ha voluto andare a visitarli e per portare la vicinanza della Chiesa, per portare anche un aiuto materiale, augurar loro buona Pasqua. Quindi diciamo questa la Pasqua anche per loro, da rifugiati in sofferenza dopo 2 anni di guerra che purtroppo non sembra vedere una fine, e questo ovviamente addolora tutti. Ecco, la risurrezione si cerca nelle vite di ognuno di noi, ma soprattutto nelle vite di chi è lontano dalla propria terra, dalla propria casa, e appunto cerca in ogni modo di trovare comunque un momento di festa. Infatti hanno raccontato, queste persone ucraine hanno raccontato che hanno voluto come sempre preparare i dolci tipici che si chiamano appunto Pasqua. È una sorta, probabilmente non lo pronuncio bene, però diciamo è una sorta di pane particolare che preparano sempre durante il periodo pasquale. E quindi ecco, si cerca di gioire nonostante tutto. Questa secondo me è una cosa importante, una forza che si cerca nella fede e che deve, insomma, riuscire a portare avanti un po' le persone. E poi abbiamo voluto anche parlare di un altro paese lontano, appunto parliamo dell'Asia, delle Filippine. E Paolo Affatato ci ha raccontato di come la Chiesa ha celebrato la Pasqua con tutti i nativi delle diverse isole e i popoli indigeni delle Filippine. E quindi insomma la presenza della Chiesa in tutte le loro realtà, che vuole andare proprio a trovarli diciamo nelle loro comunità, celebrare con loro, con i riti diciamo più consoni alla loro cultura, per non lasciare indietro nessuno.
Grazie a Beatrice Guerrera. Tutto questo lo troviamo oggi dalle 3 online, esatto, sull'Osservatore Romano, nell'inserto Religio o nelle edicole a Roma. Domani in edicola.
Grazie.
Perfetto, grazie. Online oggi naturalmente, domani, esatto, certamente nelle edicole romane e in tutta Italia naturalmente. Grazie.
Grazie a voi.
Alla collega dell'Osservatore Romano Beatrice Guerrera. la musica, Stefania,
sì,
e poi vediamo brevemente anche i titoli dei giornali.
Assolutamente sì, andiamo con i Coldplay, un bellissimo brano intitolato In My Place.
.44, andiamo a vedere brevemente quello che scrivono i quotidiani di oggi. Dall'Osservatore Romano: la via della pace e della vita in mezzo alla guerra e alla morte. L'Osservatore Romano ci riporta al messaggio pasquale Urbi et Orbi del Papa, che invita l'umanità a non cedere alla logica delle armi. Andiamo su Avvenire, che apre con il Medio Oriente: strage di volontari. Israele colpisce e uccide 7 operatori della ONG umanitaria che portava cibo a Gaza. Netanyahu: un tragico errore, proteste da tutte le cancellerie, ora bloccato l'arrivo di aiuti. Su Avvenire al riguardo c'è un editoriale a firma di Andrea Lavazza dal titolo L'avvitamento medio orientale. Scrive Lavazza: la crisi in Medio Oriente si avvita su se stessa, perché il portarsi della guerra in mezzo alle case peggiora il dramma umanitario in corso. Ciò aliena le simpatie verso il governo di Israele e questo a sua volta provoca un rigidimento della linea scelta da Netanyahu e dalla sua maggioranza. Un cessate il fuoco accompagnato dal ritorno dei rapiti è ciò che serve urgentemente, scrive Avvenire, come non si stanca di invocare il Papa. Tuttavia, una soluzione di più lunga durata passa da accordi che coinvolgano i principali attori del mondo e questo complesso percorso non può che fare i conti con la realtà, anche se non è quella ideale. Non si deve dimenticare che all'origine dell'invasione c'è il pogrom scatenato dai fondamentalisti di Hamas il 7 ottobre scorso, il più grave dalla nascita dello Stato israeliano. Così Avvenire, l'avvitamento medio orientale. E andiamo avanti con Stefania Ferretti nella nostra rassegna.
Il titolo è molto simile dal Messaggero: Gaza, la strage dei volontari, e si racconta appunto del drone israeliano che ha ucciso 7 cooperanti. Di spalla è interessante il commento di Mario Aiello: il fantasma della guerra non più così lontano. La Pasqua, scrive Aiello, è passata, ma molte conversazioni informali e riservate, familiari e conviviali in questi giorni di vacanza e anche nelle riflessioni di politici e vertici istituzionali, questa è un'esperienza che un po' abbiamo provato tutti, uno spazio preoccupato ha riguardato proprio questo tema. Ma davvero rischiamo di finire o già ci siamo dentro a una nuova guerra mondiale? No, sì, boh. Questa insomma è un po' la riflessione che fa Aiello, poi continua naturalmente anche nelle pagine interne, e comunque è piuttosto preoccupante questa guerra che non è più così lontana.
Andiamo sulla Repubblica di oggi. L'apertura è la strage dei volontari. Vedete come la situazione di Gaza sia oggi in apertura su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani. Ma c'è anche il risvolto, perché l'Iran giura vendetta per il blitz a Damasco contro i Pasdaran, cioè Israele, che ha bombardato nei pressi dell'ambasciata a Damasco, quindi ha bombardato la Siria. Su Repubblica troviamo un editoriale a firma di Paolo Garimberti dal titolo Doppia Escalation. Tutti ne sono allarmati, come ha detto il portavoce per la politica estera dell'Unione Europea, sottolineando come l'attacco a un edificio diplomatico, il consolato iraniano a Damasco in Siria, metta Israele in una posizione a dir poco delicata. E gli Stati Uniti hanno tenuto a precisare di non essere stati informati del colpo pianificato e mirato, se come pare nella palazzina consolare erano in corso una riunione di coordinamento tra il capo di tutte le operazioni militari dei Pasdaran nel Levante ed esponenti del cosiddetto asse della resistenza, Hamas, Hezbollah e Houthi, allargato ai palestinesi. Ora, scrive ancora Repubblica, la miccia della polveriera medio orientale è in mano all'Iran e molto dipenderà da quando vorrà accenderla e ancor più da che potenza di fuoco vorrà dare alla sua vendetta. Abbiamo già le immagini di servizio che ci fanno vedere il Papa che è arrivato in piazza San Pietro. Brevemente una carrellata di titoli e chiudiamo.
Sì, dal Tempo, qualcosa di cui hai già parlato poco fa, la grande bellezza del titolo, i nuovi fori imperiali, come Roma cambia volto, Colosseo connesso a Caracalla, Circo Massimo e Palatino, San Giuliano e Gualtieri, i cantieri al via già da settembre.
Sul Corriere della Sera l'apertura è Portavano cibo uccisi a Gaza, il tema di cui vi abbiamo parlato, ma sul clima è l'apertura anche del Corriere della Sera di taglio centrale. I cieli gialli per 4 giorni a Roma e in Italia, mai così tanta sabbia. Cieli gialli e neve rossa, l'effetto Sahara colpisce l'Italia e da nord a sud scatta l'allarme polveri sottili. Fenomeno più intenso del solito, sottolinea il CNR. A rischio i soggetti con patologie respiratorie che potrebbero incorrere in infiammazioni polmonari, così il Corriere della Sera. Il Foglio: colpire l'Iran non per inasprire il conflitto, ma per contenerlo. Per Israele la guerra è sempre stata contro Teheran, che non combatte ma arma e tiene aperti più fronti. Anche il Foglio ci informa che Teheran si prepara. L'Iran non si può permettere una guerra più grande, ma i Pasdaran vogliono una risposta contro Israele.
Il giornale invece apre con notizia di politica interna. Oggi la mozione di sfiducia al ministro, parliamo di Salvini, la Lega cancella Putin, Salvini stoppa le polemiche. Dopo l'invasione dell'Ucraina il nostro accordo con Mosca non ha più alcun valore.
E ancora chiudiamo con il Fatto Quotidiano, l'apertura anche qui è italiana. Boschi vuole abolire i giornalisti nei talk show in TV. La renziana etichetta i cronisti dei giornali è la par condicio altrui. In sostanza, il partito di Renzi dice fino alle europee niente firme extra Rai o posizioni alternative nei talk show. E il Fatto Quotidiano bolla questo come il bavaglino. Noi ci fermiamo qui, Stefania.
Sì.
Chiudiamo con un brano e poi diamo la linea a Orazio Coclite per la radiocronaca dell'udienza del Papa.
Ringraziamo Alberto Giovannetti, Damiano Caprio che ci hanno assistito fino a questo momento. Grazie a te, Luca.
Grazie a te.
E a tutti i nostri ascoltatori che ritroveremo con Radio Vaticana con voi domani mattina, puntualmente intorno alle ore 8. Buona giornata.
Un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you.
A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena Pasqua da Orazio Coclita al microfono, da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì. Oggi infatti è mercoledì 3 aprile, quella odierna e la prima udienza per questo mese. Stamane Papa Francesco, proseguendo le sue catechesi sulle virtù, parlerà della giustizia, che è la virtù sociale per eccellenza, la virtù del diritto che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone. Ma sentiremo cosa dirà a riguardo tra poco il Pontefice. Il Pontefice che ormai da alcuni minuti ha fatto il suo ingresso qui in piazza a bordo della Jeep bianca, va incontro ai circa 20.000 partecipanti, pellegrini, lungo le corsie transennate tra lo sventolio di fazzoletti, lo scrosciare delle grida, le sentite in sottofondo, e baci, anche qualche bacio lanciato da lontano e qualche lacrima di commozione. Il Papa dal canto suo saluta, sorride, benedice e bacia anche i bimbi che vengono sollevati dai gendarmi. E lo spettacolo di sempre nelle udienze generali del mercoledì. E la scorsa settimana il Pontefice ha parlato della pazienza. Essa, ha detto, riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. Ed è proprio nella passione che emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire, ha proseguito Papa Francesco la scorsa settimana, che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. Spesso siamo carenti di pazienza, di essa ne abbiamo tanto bisogno come della vitamina essenziale per andare avanti, ma ci viene istintivo spazientirci, rispondiamo al male con il male. È difficile, sono ancora parole di Papa Francesco, è difficile stare calmi, controllare l'istinto, trattenere brutte risposte, disinnescare litigi e conflitti in famiglia, sul posto di lavoro, nella comunità cristiana. La pazienza